Andiamo al vostro municipio. Vi dicevo, 195.867 abitanti, sono il 7%, ovviamente avendo ormai messo insieme i due ex municipi, il primo e il secondo. Il terzo, scusate. Com'è? 17esimo. La cosa che mi sembra più interessante è l'ultima riga, non so se si vede, le famiglie, 114.327 famiglie su 195.867 di abitanti, il 65%, il dato del comune era il 39%, il dato generale, nel primo municipio il 65% delle famiglie è composta da una sola persona. Questo dato è vero, va solo fatto una minima di attenzione, l'Istat l'ha anche un po' depurato sul fatto che alcuni si sono, come dire, le famiglie si sono divise per legate all'aspetto dell'ICI, dell'IMU, questi aspetti, queste cose di carattere fiscale che hanno un peso. Resta però molto significativo che nel primo municipio più del 60% delle famiglie è composto da una sola persona. Allora, quando parliamo di politiche sociali, quando parliamo di politiche legate allo spazio pubblico e di vivibilità dello spazio pubblico, ricordiamoci questo dato che mi sembra decisivo. Trend attuali. I trend attuali sono che la popolazione, questa emorragia della popolazione è in parte, come dire, arrivata ad una soglia o probabilmente al di sotto del quale non si riesce o non riesce a scendere, anche perché il segnale della possibilità di ritornare a una residenzialità nel centro storico comincia ad essere un segnale importante che va però governato. È quasi un effetto indotto dalla riduzione per certi aspetti invece delle attività lavorative e di servizio dentro il centro storico. Ci sono alcune aree che si comportano in maniera contrastata all'interno del primo municipio, per esempio la zona di Trastevere e la zona di Testaccio, la popolazione aumenta, in alcune altre parti del centro storico come Prati invece la popolazione diminuisce in maniera consistente. Ci sono dei dati sulla popolazione attiva che segnalano una presenza o comunque un rafforzamento della popolazione attiva nel centro storico. Tutti questi segnali a noi ci sembrano positivi per dire che non siamo in presenza di una zona, di un'area in declino, siamo in presenza di un'area in trasformazione e con alcuni caratteri, diciamo, di specializzazione, non più di specializzazione funzionale, ma di specializzazione demografica e di profilo anche culturale e sociale, cioè il centro viene abitato da alcune fasce di popolazioni non necessariamente anziane, ma anche di popolazione attiva che ha certi requisiti. Stiamo assistendo, però stiamo cogliendo i primi elementi del fatto che c'è una mutazione di quello che sta avvenendo nel primo municipio rispetto alla storia e rispetto alle storie che abbiamo visto in passato, cioè al forte calo di popolazione e alla forte terziarizzazione del centro storico. Le famiglie, i nuclei monofamiliari li abbiamo visti, li abbiamo elencati. L'altra questione è la presenza degli immigrati e degli stranieri che qui non vivono da soli, ovviamente c'è una quota di stranieri che sono presenti per tanti motivi, anche diciamo diplomatici, per altre ragioni nel centro storico di Roma, però c'è una parte importante di presenza di immigrati che sta all'interno delle famiglie. È il doppio, all'incirca il doppio della media comunale la presenza degli immigrati, degli stranieri all'interno del primo municipio. L'altra cosa importante è che resta forse una cosa poco sottolineata, perché ovviamente il turismo la fa da padrone, però proviamo a leggere questi dati insieme. Un'impresa su 5, cioè il 21% delle imprese romane, ha sede nel primo municipio dove c'è il 7% della popolazione, cioè resta un luogo propulsivo dal punto di vista dell'economia della città. La specializzazione turistica, qui vado veloce, credo che sia evidente a tutti, però proviamo anche qui a mettere dei numeri. 6 alberghi su 10 sono nel primo municipio, 2.530 alloggi in affitto per 15.000 posti letto su un totale di 25.000 nel comune, cioè la metà dei posti letto sostanzialmente è nel primo municipio. C'è quindi una caratterizzazione molto forte del primo municipio, 7 volte il livello medio del comune. Quindi qui si mostra quella evidenza che credo tutti noi abbiamo quotidianamente, voi vivete quotidianamente, dicevamo prima 195.000 residenti, 80.000 macchine, 90.000 macchine, il problema è nel gestire tutto quello che invece sono le funzioni che non sono legate alla residenza, ma che sono legate al ruolo di una specializzazione, come dicevo prima, funzionale di alcune parti del centro storico, che non sono governate, secondo il mio modestissimo parere. Turismo congressuale, anche qui Roma dovrebbe essere uno degli asset su cui stiamo lavorando come vettore di sviluppo della città. Sapete che Roma è 21esima nella classifica una città in grado di attrarre grandi manifestazioni congressuali, ha il doppio delle manifestazioni di Milano, la prima città europea è Vienna, non si capisce perché Roma ne debba avere meno di Vienna, eppure quel poco che c'è in termini di auditorium e di strutture che sappiamo essere non particolarmente sviluppate, però è presente nel primo municipio. E guardate che questo, piccola divagazione, il turismo congressuale ha 3 particolarità. Uno, che per portare 10-15.000 congressisti deve avere una struttura professionale adeguata per poter trattare in una settimana e poter gestire 10-15.000 persone. Non è un turismo che si inventa alla bed and breakfast, quindi ha bisogno di un forte indotto, cioè un'attività industriale. E a Roma questo non c'è, perché noi oggi non siamo sul mercato a comprare il convegno che si terrà tra 5 anni, perché questo è. Se vuoi stare sul mercato del turismo congressuale, devi avere oggi una struttura, un convention bureau che è nei luoghi in cui si comprano manifestazioni che succedono tra 4 o 5 anni. Noi siamo in ritardo, non ce l'abbiamo. Seconda particolarità del turismo congressuale è che è più lungo, non è il giorno e mezzo, il 2 del turismo mordi e fuggi, sta 3-4 giorni. Terzo elemento, spende 5 volte quello che spende mediamente un turista. Cioè questo è, i turismi sono tanti e vanno gestiti tutti, ma l'assenza strategica di Roma su questo settore è incomprensibile, perché è la vera ricchezza, soprattutto per situazioni come quelle del centro storico, sono già attrezzate per poter ospitare situazioni del genere. Servizi culturali, abbiamo messo una mappa un po' più ampia rispetto al primo municipio, però ci rendiamo conto come, mentre la città si è slabbrata, non è avvenuto allo stesso modo per i servizi, che sono ancora tutti nella parte centrale della città. Il piano regolatore generale ci consente di fare alcune cose, stiamo cercando di guidare, di governare tutte le cose che in questi 10-15 anni non sono state particolarmente all'attenzione. Per esempio, c'è tutta una documentazione del piano regolatore generale che si dice di gestionale, cioè che non è prescrittiva, che sono i cosiddetti ambiti strategici. Tutti interessano in qualche modo il centro storico, in particolare quello rosso che va dal Flaminio all'Eur, che comprende il Parco dell'Appia e il Flaminio, per noi è uno di quelli su cui stiamo concretamente lavorando. Flaminio siamo attivi con una trasformazione che riguarda l'ex caserma Guidoreni, ma abbiamo attivo il laboratorio per il progetto urbano Flaminio, e quindi diciamo mettere a sistema tutto quello che sta succedendo intorno al Flaminio. Il Parco dell'Appia, ma questo prosegue con Piazza dei Navigatori, dove stiamo cercando di recuperare quell'obbrobrio che è stato costruito negli ultimi anni. Ma poi c'è l'ambito strategico delle mura, che è un altro delle cose che interessa il primo municipio. Di questa parte del piano regolatore generale, colpevolmente, secondo me, per le logiche che vi ho detto prima, in questi 10-15 anni non c'è stata particolare attenzione a questa dimensione. Che cosa possiamo mettere in campo e quali sono le cose che in parte abbiamo fatto, non solo per il primo municipio ma in generale? Abbiamo detto, una delle strategie che noi abbiamo da mettere in campo, una delle risorse che abbiamo per trasformare la città, non è risorse, che non ne abbiamo, moneta, non abbiamo soldi, non abbiamo investimenti pubblici, però abbiamo un grande patrimonio pubblico. Abbiamo fatto in questi mesi una cosa che si chiama la carta della città pubblica, la si può consultare alla Casa della Città, c'è un computer dove poi potete conoscere tutto quello che è pubblico nella città di Roma, non pubblico del comune, pubblico della ASL, pubblico dei militari, pubblico del demanio, pubblico della città del Vaticano. Cioè abbiamo cercato di capire qual è la consistenza, il capitale fisso di questa città, che si è costruito grazie al fatto che Roma è stata capitale, perché una delle funzioni di Roma capitale è stata proprio costruire la capitale, e noi ci ritroviamo un patrimonio pubblico non indifferente. E questo è uno degli asset su cui stiamo cercando di lavorare, ci tornerò brevemente dopo. Ma nello stesso tempo abbiamo il problema di tutto quello che, tra virgolette, è privato ed è dismesso. Noi in questi mesi abbiamo fatto il censimento dei cinema, i cinema dismessi, sono 42. Come si tratta questo tema? Stiamo lavorando con l'assessore Marinelli, pensiamo non di inseguire le singole proposte che ci vengono fatte, ma di avere una nostra posizione. La nostra posizione è che noi vogliamo che questi luoghi, ognuno di questi pallini è posizionato molto spesso, piazzali di Roma per dirne uno, sono posizionati nei luoghi in cui la città poi è cresciuta, quindi sono quasi tutti luoghi particolarmente significativi, non tutti nel primo municipio ma nella città consolidata, cioè sono stati capisaldi di quella che è stata la crescita di Roma tra gli anni 50 e gli anni 80. Noi la cosa che faremo, uscirà a breve, una manifestazione di interesse a chi? A tre soggetti: al proprietario, quando questi tre soggetti non coincidono, al proprietario delle mura, a dei soggetti che hanno capacità gestionale di attività e promozione culturale e a soggetti locali, il municipio in primis. Cioè vogliamo ricevere delle proposte per riutilizzare questi manufatti e a quel punto gli diamo tutte le deroghe possibili e immaginabili del piano regolatore generale, perché ci sono queste tre condizioni: che ci sia un accordo con la proprietà, che sia d'accordo a utilizzare quell'area, che ci sia un progetto culturale preciso e autogestibile dal punto di vista economico, cioè non ci siano risorse pubbliche previste, perché non ce la si fa e sarebbe illusorio. Terza cosa, che ci sia, che questo progetto sia mutuato e in qualche modo espressione anche della comunità locale, ci sono delle associazioni, degli enti territoriali, il municipio che sostengono questa iniziativa. Faremo un bando, riceveremo delle proposte, non abbiamo da questo punto di vista inibizioni, anche residenza non abbiamo problemi. Per esempio esistono delle forme di residenza, i loft, abbiamo bisogno di residenze temporanee, abbiamo bisogno di dare alloggio a persone che vengono a Roma per poco tempo, utilizziamo quando possibile anche questi spazi, giudicheremo il progetto nella loro interezza, proviamo a vedere se riusciamo a rinverdire questi luoghi come luoghi di promozione sociale e se riusciamo a rimetterli in gioco. Qui mi apro alla facile demagogia di molti, anche un po' offro il petto, colpite pure se volete, è il progetto del Metropolitan. Perché è vero che il Metropolitan noi diamo un'autorizzazione per fare uno spazio commerciale, ma il Metropolitan è chiuso da 4 anni. Quello che vedete non lo vedete perché c'è il solito... No, se si vede. Quello che vedete in rosso è il cinema che apre con la trasformazione del Metropolitan. Cioè noi facciamo un'operazione in cui apriamo un cinema, mentre oggi lì il cinema non c'è da 4 anni, non ci sarebbe con nessun'altra operazione. Non l'abbiamo fatta noi questa operazione, l'abbiamo riconvertita, l'abbiamo ricevuta dalla passata amministrazione e l'abbiamo concessa solo quando possiamo dire che apriamo un cinema di 320 metri quadri, che è il doppio della saletta del Quattro Fontane, perché a Quattro Fontane c'è una sala più piccola. Questo è quello che noi possiamo fare di quello che abbiamo ricevuto. Nel frattempo stiamo facendo le cose che vi ho detto prima. La trasformazione di via Boncompagni, un intervento di edilizia, di trasformazione di uffici che ritorna alla residenza nel centro storico. Anche qui l'abbiamo riconvertito, abbiamo ottenuto uno spazio non in concessione ma in proprietà, uno spazio che gestirà il municipio per i servizi sociali del municipio. Non ci piace fino in fondo questo intervento, però questo intervento raccoglie una controtendenza di quello che sta avvenendo nel centro storico, la possibilità di riportarci la residenza, ma attenzione che a noi sta a cuore, come dicevo prima, non la residenza tout court, ma ci sta a cuore la possibilità che qualcuno che ha un reddito medio-basso possa abitare nel centro storico. E questo lo stiamo facendo, ad esempio nel caso di Guido Reni abbiamo posto l'obbligo del 20% di edilizia, diciamo, convenzionata. Stiamo scrivendo una norma che farà la stessa cosa in tutti gli interventi del centro storico. Sopra una certa soglia di trasformazione da ufficio a residenza, il privato ha l'obbligo di mettere in convenzione una quota degli alloggi che realizza. Perché per noi è importante che torni la residenza nel centro storico, ma non il centro storico che espelle le fasce sociali più deboli. Ci piace mantenere un mix sociale. Lo si fa in tutte le città europee, questa non è una cosa vessatoria nei confronti del privato. Sopra una certa soglia, sarà 4.000-5.000 metri quadri di SUL trasformabile, sopra quella soglia l'obbligo del 20% di edilizia a basso costo da mettere sul mercato a chi ha la possibilità di comprare una casa solo a quel costo e non altro. Mi devo soffermare un po' sul parco archeologico dei Fori, però, perché altrimenti non trattiamo uno degli argomenti più se volete, più importanti, ma anche più qualificanti di quello che il centro storico di Roma, per modo di dire, ma se avete capito quello che ho detto, per me questo tema del centro storico è nell'ambito territoriale più vasto della città. Il parco archeologico, o meglio il progetto Fori, nasce nell'ambito del piano regolatore generale, c'è uno specifico ambito di valorizzazione che si chiama quello dell'area monumentale. Quindi il parco archeologico è in attuazione del piano regolatore generale, non è una cosa che nasce come un fungo all'improvviso, no? C'è un piano regolatore generale che dice che bisogna fare l'area archeologica dei Fori. E su questo si è lavorato già nel 2004, nel 2006, nel 2007, poi si è fermato tutto. Noi abbiamo ripreso questo lavoro e che cosa sta avvenendo fuori? Sta avvenendo fuori che c'è uno schema d'assetto che individua alcuni luoghi importanti di questa città che possono essere trasformati. Adesso ci scorro brevemente su alcune cose e su alcune cose mi fermo un attimo, però la cosa importante che a me sembra su cui soffermarci è proprio questo, perché qui scatta l'ideologia, perché quando si parla del parco archeologico alla fine si parla solo di Via dei Fori, non si capisce bene perché, però parliamo anche di Via dei Fori. Allora, se io guardo questa immagine, questa qua, questo è il Colosseo, quella è la prospettiva di Via dei Fori Imperiali, tutti quei pallini al contrario cosa sono? Sono il tessuto e le vie storiche che legavano la città moderna con la città di epoca romana, cioè quella prospettiva che guarda dal Colosseo verso Piazza Venezia ha interrotto tutta una serie di legami trasversali, che era il vero modo di usufruire l'area archeologica da parte dei romani. Si usciva da via Baccina e si scendeva ai Fori. No? Adesso ci arrivo. Questo qui, alcuni di voi immagino saranno di Monti, se non sono di Monti, Via Baccina la conoscono tutti. Via Baccina oggi si ferma e c'è un arco e poi ci si affaccia sui Fori. In realtà si scendeva, si attraversava l'area archeologica, si passava dall'altra parte e si arrivava fino al Velabro. Oggi questo non è possibile. Questa è una delle cose che il progetto Fori deve fare. Non solo aprire Via Baccina, ma riammagliare la parte moderna della città da una parte e dall'altra. Qui avete in questa foto, questo è l'arco come era prima della demolizione, diciamo, della zona di Via dei Fori Imperiale e poi della costruzione di Via dei Fori, e questa è com'è la situazione oggi. Uno degli scorci più belli di Via Baccina è proprio il fatto di vedere il salto di scala che c'è tra i capitelli corinzi, che sono alti come un piano di una casa normale, una delle immagini più forti dell'immagine di Roma, no? Il fuoriscala è una delle caratteristiche tipiche della città, che era anche quella su cui ha lavorato per esempio il Bernini nel colonnato di San Pietro. Uno arrivava da Borgo e si apriva una visione fuoriscala. Questa cosa in parte nell'area dei Fori ancora è possibile riscoprirla. Cioè, come dice e come dicono quelli che si sono occupati di questo tema, il progetto dei Fori non è la viabilità, il progetto dei Fori è riscoprire queste dimensioni emotive e poi anche di bellezza della città di Roma, che sono uniche, che non ce l'ha nessun'altra città se non noi. Non possiamo offrire altro che non una unicità, se riusciamo a farla. Vedete che cosa questa tavola, si capisce benissimo dov'è Via dei Fori Imperiali? È il tratto di Via dei Fori Imperiali che, essendo sotto la collina Velia, non ha sotto le aree archeologiche, mentre tutto il resto di Via dei Fori Imperiali ha sotto i Fori Imperiali, che sono trasversali a Via dei Fori Imperiali. E oggi noi questa cosa non la vediamo neanche, non sappiamo più apprezzare questa continuità tra una parte e l'altra. Perché questo non vuol dire annullare la strada, questo vuol dire fare in modo che la strada faccia parte di un progetto di riuso complessivo dell'area archeologica dei Fori. Oggi io da Piazza Venezia vedo solo il Colosseo e non godo minimamente di tutto quello che invece l'area dei Fori Imperiali significa, nel modo in cui sono disegnati. I turisti fanno la fotografia alla statua finta di Giulio Cesare che sta sul marciapiede. Cioè, noi vendiamo delle cose veramente di cui ci dovremmo vergognare, mentre abbiamo il pavimento di Apollo d'Oro appena sotto, che nessuno, se chiedo a qualcuno qua dentro, pochissimi hanno avuto la possibilità di vedere e di calpestare, eppure sta lì. Cioè noi abbiamo un'idea di che cos'è il progetto fuori, che è molto 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 più arretrata della quantità di cose che noi abbiamo da mettere a disposizione, non dei turisti, perché questo non è dei turisti, questo è dei romani. A me piacerebbe che qualcuno, facendo la spesa a Piazzetta Monti, scendesse per via Baccina, attraversa i fori e spunta alla Bocca della Verità a via Velabro come se fosse una cosa normale. Succedeva qualche anno fa, la via Sacra non si pagava il biglietto, io entravo. Oggi invece questa cosa è di nuovo regimentata. Questa è la vista di via dei Fori Imperiali. È importante che non ci sono più le macchine, ma è il primo passo di un progetto che deve completamente rivedere quest'area, riscoprendo questa dimensione di quello che c'è e che possiamo mettere a disposizione. Chi ha visto il lavoro di Piero Angela sul Foro di Augusto? Molti di voi l'hanno visto. Ecco, un esempio di come quell'area può essere riproposta culturalmente e anche tra virgolette mediaticamente, quindi nulla di naftalina e nulla di passato, molto di innovativo, ma che riscopre i valori veri della nostra città. Quando noi su via dei Fori Imperiali facciamo le domeniche, senza nulla togliere alle proposte di Legambiente o di comunque altro, e si trova il panino, come dire, o l'agricoltura zero, va benissimo, ma non c'è bisogno di avere via dei Fori Imperiali per fare quella. Via dei Fori Imperiali ha un'altra scala, ha un'altra dimensione. Noi dobbiamo culturalmente evolvere questo progetto per farlo diventare qualcosa che non è ideologico, ma è qualcosa che è il cuore della città, ma è il cuore di una città a scala territoriale. Altre volte mi è capitato di segnalare questo aspetto. Quei 130.000 romani che abbiamo espulso e hanno i figli, il sabato e la domenica lo passano all'outlet di Soratte e vedono per la prima volta un timpano e una colonna finta, un surrogato della nostra storia. Riscoprire quest'area, quando qualcuno mi dice fate un lavoro solo per il centro storico, è miope, perché questa ha una dimensione territoriale vastissima, come dire, ha una rilevanza enorme dal punto di vista culturale e ideologico. Guardate questa, la differenza tra questa fruizione, vabbè, è un destino, guardate la differenza tra questa fruizione e questa. Vedete dove sono i turisti, come sono distribuiti? Rispetto a una visione importante che bisogna salvare, ma che oggi è quasi, come dire, no? Ci impone un modo di camminare o di stare in quel luogo che non ha nulla a che vedere con la visione e la dimensione archeologica complessiva dell'area. Stiamo facendo due interventi che sono tutte e due in corso. Uno è Piazza Augusto Imperatore, un progetto del 2006 che stiamo cercando di portare a compimento. Sono 12 milioni di euro per la sistemazione della piazza. Il progetto definitivo è fatto, l'esecutivo è in corso di definizione e si sta facendo il bando per selezionare l'impresa che realizzerà i lavori. Presumibilmente dovremmo iniziare nella prima metà del 2015. Il secondo progetto su cui stiamo lavorando è quello di via Crispi, via Zucchelli, per l'ampliamento della Galleria Comunale d'Arte Moderna e per la sistemazione dell'asse su via Zucchelli. Adesso dovrebbero esserci delle immagini di dettaglio. Questa è la sistemazione di Piazza Augusto Imperatore, è sostanzialmente la realizzazione di una grande cavea, di una piazza che non tocca il monumento, perché il monumento viene recuperato dalla sovrintendenza, ci sono 4 milioni di euro sul monumento, invece è la realizzazione di una grande piazza nel centro storico, dopo tanti anni che non si fanno piazze nel centro storico. Questa è una delle prime, perché non è la sistemazione come Piazza San Silvestro, è una piazza vera e propria che arriva alla quota archeologica e si entra dalla quota archeologica all'interno del mausoleo. Questa è la prospettiva vista là dietro c'è l'Arapacis, quindi si scende, si sale dall'altra parte e si arriva alla quota archeologica per entrare all'interno del mausoleo. Mentre su questo lato qui si passa alla stessa quota e si va direttamente dall'altra parte. I tre cantieri del mattatoio, due sono già stati definitivamente assegnati, su un terzo, quello dei rimessini, c'è stato un problema con l'autorità di vigilanza nell'aggiudicazione della gara, ma in fase di definizione anche questo. Qui vedete qualche immagine di come verrà risistemato, i cantieri sono già in corso, la parte di ingresso del mattatoio e poi la parte interna del mattatoio, che verrà completamente cambiati tutti i sanpietrini e la struttura interna, in modo tale che sia un grande spazio pubblico. Io posso attraversare il mattatoio da una parte all'altra, la porta principale fino ad uscire dall'altra parte, sarà completamente pedonalizzato e l'ufficio della città storica ha fatto i progetti per la trasformazione complessiva della pavimentazione. Questi sono i rimessini e poi c'è lo spazio espositivo noto come centro per la fotografia, ma solo perché l'appalto è nato in questo modo, ma l'uso per il momento non è ancora definito se non come centro espositivo. L'occupazione del suolo pubblico la lasciamo magari alle domande. L'unica cosa che vi posso dire è che queste sono le piazze su cui c'è stato già il lavoro nella precedente amministrazione della commissione che si occupava dell'OSP. Noi vorremmo insieme al municipio mettere in fila tutta un'altra serie di interventi che riguardano il centro storico con questo modello che stiamo cercando di fare, cioè di coinvolgere i soggetti che sono all'interno di queste aree per cercare di addivenire a delle soluzioni che siano sostenibili dal nostro punto di vista e che diano anche un'opportunità economica. Come si è visto, poi se le cose si mettono in regola non è vero che i negozi chiudono o i bar chiudono, è che la città ne guadagna complessivamente e questo porta anche un beneficio. Infine ci sono alcune cose che riguardano nel protocollo d'intesa che abbiamo fatto col Demanio, lo diceva prima la Presidente Alfonsi, le caserme, in particolare quello che riguarda l'area, la caserma di Viale Angelico è contenuta in questo protocollo. Noi entro un anno dobbiamo addivenire ad una ipotesi di trasformazione di quest'area. Il protocollo prevede per una sequenza con cui vanno istruite questi interventi. Le caserme sono quattro, sono la Ulivelli, la Donato, la Ruffo e Viale Angelico. Il protocollo prevede che prima, entro il 18 di novembre, finiamo con la caserma Ulivelli e stiamo lavorando su quello e a seguire lavoreremo su altre due caserme. Quindi Viale Angelico è all'interno del programma, ma non ci stiamo lavorando in questi mesi, ci lavoreremo probabilmente a partire dal mese di gennaio. Grazie molto, ho finito.
Allora, adesso cos'è, ingegnere?
Ingegnere Modio.
Allora, adesso diamo la parola all'ingegnere Modio di Risorse per Roma che ci spiega come andrà avanti questo percorso, diciamo, previsto per la conferenza urbanistica del municipio fino alla conferenza urbanistica cittadina. Grazie.